Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. Oggi ci occupiamo del rapporto tra religione e nuove tecnologie. Lo facciamo prendendo spunto da una giornata di studio che si terrà a Roma il prossimo 4 di aprile. Poi cercheremo di capire meglio di che cosa si tratta. Per questo saluto graditi ospiti Emilio Mordini, psicoanalista, direttore del centro. Buongiorno, direttore del Centro per lo Studio della Scienza, della Società e della Cittadinanza, e anche Patrizio Romano Dell'Anna, psicologo, esperto di web, comunicazione e internet per il Centro per lo Studio della Scienza, della Società e della Cittadinanza. Buongiorno, buongiorno a entrambi. Quindi il tema è quello, come detto, della religione e delle nuove tecnologie. Innanzitutto una prima domanda: perché una giornata di studio su questo tema, che peraltro non è nuovo?
Ma perché intanto si tratta di un tema non nuovo, ma poco discusso, perché vengono accettate come scontate o un'alleanza o un confronto scontro tra tecnologie e religione, quando invece i rapporti sono molto più complessi, molto più sottili e intricati. Ad esempio, per tutto, vorrei ricordare un'immagine, una foto che anni fa aveva scandalizzato alcuni e entusiasmato ad altri, che era una foto di un vecchio papa, Giovanni Paolo II, oramai malato, stanco, che con una tastiera di computer sulle ginocchia inviava una sua lettera apostolica via email. Ecco, io credo che quell'immagine sia un po' il segno, da un lato, di tutto ciò che di positivo, di bello, di entusiasmante c'è, ma anche dei problemi che questo ci può porre. Noi vogliamo discutere come le tecnologie influenzano il modo di comunicare la religione, ma anche il modo di comprendere la religione e come possono anche spiegare alcuni fenomeni del pensiero religioso.
Dell'Anna, cosa si trova di religioso in internet? Lei rappresenta più l'esperienza pratica di questo rapporto tra religione e nuove tecnologie. Se uno va in internet, cosa trova?
Beh, su internet trova praticamente di tutto. Sono stati censiti 13.000 siti che si definiscono di matrice cristiana cattolica, soltanto in Italia. E da qui possiamo arrivare con diverse sfumature fino alle sette, al satanismo, a fenomeni di New Age, cosiddette religioni individuali, ovvero creazione di gruppi che poi hanno una forma di misticismo proprio.
Il rapporto tra tecnologie e religione, quanto di psicologico ha alla base?
Moltissimo. Cioè, al fondo il problema è quello del miracolo. Cioè, sia tecnologia sia religione nascono dalla constatazione di un'esperienza di debolezza. Gli esseri umani, noi esseri umani, siamo deboli. Possiamo veramente poco e le nostre risorse mentali, fisiche, sono limitatissime. E davanti a questa incapacità, a questa limitatezza, certo, c'è la possibilità, lo psicanalista direbbe, di rispondere con la mania, col diniego, col non guardare le cose, però c'è anche la possibilità di assumere questa debolezza come punto di partenza.
Mordini, qui c'è una prima riflessione da fare che proprio dalle sue parole mi scaturisce. Allora, già internet garantisce l'anonimato.
Sì.
Quindi rende forse più coraggiosi, più liberi di esprimere delle opinioni, e questo è un primo punto. E poi c'è l'elemento religioso.
Sì, tanto garantisce l'anonimato l'internet.
Cioè, nonostante questo, la religione attrae comunque, c'è una ricerca anche tecnologica, anche se tecnologica.
Intanto la gente vuole parlare. Cioè, noi abbiamo espulso dalla conversazione normale i grandi temi adolescenziali, i grandi temi metafisici, quelli chi sono, dove vado, perché vivo, questi temi qua oramai sono temi di cui si può parlare soltanto fino ai 16 anni, 17 anni, poi dopo guai a parlarne, oppure se ne parla da ubriachi in maniera vergognosa. Ma non se ne, ma una persona adulta, matura, un adulto, una donna, un uomo adulto non possono parlare di queste cose più, però la gente ha bisogno di parlare di questo. E allora, se voi andate a vedere sui social forum, ma molto più del sesso, questa è la cosa divertente, molto più del sesso sono questi grandi temi metafisici che appassionano le persone, ma ne devono parlare in maniera anonima. La cosa divertente ancora è che la gente non si vergogna più di parlare di faccende sessuali mettendo nome e cognome, ma si vergogna di parlare di questioni che riguardano la vita e la morte. E internet dà questa possibilità. È ovvio che quello che esce fuori è anche tanta ingenuità, tanta ignoranza, tanta... cioè siamo tutti degli analfabeti rispetto a questi temi, eh?
Dell'Anna, davanti a queste tematiche, a queste domande del singolo che scaturiscono anche grazie all'anonimato, come abbiamo detto, quindi sono magari anche più forti perché mettono la persona in gioco, chi c'è che risponde dall'altra parte? Questo può essere un primo punto negativo delle nuove tecnologie. Sicuramente qualche volta c'è un prete o qualcuno che sa di religione, spesso magari questo non avviene.
Spesso dall'altra parte non si sa con sicurezza chi sia di fronte. Ci può essere una persona che afferma di avere una determinata competenza, che può in qualche modo porsi in una posizione superiore rispetto alla situazione creata dal social forum, creata da un ambiente di socializzazione virtuale come può essere Second Life, ma che non c'è e non dà garanzie di identificazione, di un retroterra culturale, di un'appartenenza ad un gruppo riconosciuto che può essere sia di valore religioso sia di valore sociale. C'è questa mancanza di conoscenza dell'altro che può effettivamente essere un rischio, soprattutto laddove si pone di fronte alla domanda di un individuo che è alla ricerca di una guida in senso ampio, e quindi non potendo essere in qualche modo garantito da una struttura che è ancora in stato nascenti di controllo, ma non controllo di privazione della libertà di parola, controllo in qualche modo delle dinamiche sociali che stanno nascendo e che si verificano attraverso un monitor, attraverso una webcam, attraverso un sistema di scrittura che può essere quello del social network, di Facebook, dei forum. Un controllo e una verifica di tipo scientifico e anche di tipo valoriale sulle dinamiche, senza danneggiare la libertà dell'individuo, sarebbe auspicabile proprio al fine di iniziare a pensare alla possibilità di mettere dei confini utili, umani, alla identificabilità dal punto di vista dell'utilità sociale e individuale.
Mordini, allora, sulla base di queste cose che ci stiamo dicendo, religioni e nuove tecnologie si incontrano o si scontrano?
Si incontrano e si scontrano, tutte e due le cose. Si incontrano perché le nuove tecnologie, e non soltanto ovviamente internet, io penso anche alle tecnologie, alle biotecnologie, penso anche alle nanotecnologie, tutto il mondo delle tecnologie emergenti sono anche un grande strumento sia di conoscenza del mondo, e le religioni vogliono e devono conoscere il mondo. Le religioni, non guai a pensare alle religioni come oscurantiste, le religioni amano la scienza, quando sono religioni vere, credo. Quindi, da un lato, le nuove tecnologie insieme alla religione servono a vedere e capire il mondo, dall'altra c'è lo scontro. Lo scontro qual è? È quando io uso la tecnologia come se fosse una religione, quando io invece di domandarmi il senso dell'universo, credo che il Big Bang diventi il senso dell'universo. Il Big Bang sarà pure vero, ma non mi dice perché esiste l'universo, mi dice come è nato. Ma la domanda di senso, che è quella fondamentale, quella non mi risponderà la fisica, non mi risponderà l'informatica, mi risponde la religione, forse sì, forse no, io credo di sì, altri credono di no, ma indubbiamente la domanda rimane aperta e non è la tecnologia che risponde a questa domanda.
Dell'Anna, abbiamo parlato di religioni in senso lato, abbiamo fatto qualche accenno alla religione cattolica, ma lei che è esperto navigatore di internet, trova delle differenze nell'uso delle nuove tecnologie, ad esempio tra la religione cattolica e il fondamentalismo islamico o le sette?
Fondamentalmente, mi scusi, sì.
No, è importante anche capire come poi lo strumento viene usato, credo.
In qualche modo l'impressione è che ci sia una maggiore aggressività tecnologica da parte delle sette dei fondamentalismi, in questo senso hanno di fronte e sono consapevoli di avere, stanno prendendo consapevolezza della possibilità di accedere a un pubblico vastissimo e soprattutto in molti casi ad un pubblico che non è protetto da un sistema culturale strutturato. Quando l'individuo si pone davanti a un monitor, in qualche modo si pone con la sua sola identità, si pone in qualche maniera nudo psicologicamente di fronte a tutto quello che è questo mare di internet. Di fronte a questa situazione, che cosa accade? Che una religione come può essere quella cattolica o un'altra religione tradizionale e strutturata ha dei propri valori che introduce prima di tutto in se stessa e introduce prima di tutto nel valutare il tipo di comunicazione. Quelli che sono definiti sette fondamentalismi hanno dei loro sistemi creati ad hoc per combattere delle battaglie oppure anche per accogliere e raccogliere il più possibile adepti, denaro, e in qualche modo hanno una spregiudicatezza superiore proprio perché in qualche modo applicano questo tipo di sistema valoriale piuttosto brutale, piuttosto semplicistico alla comunicazione. A loro non interessa mantenere un'immagine di se stessi o trasmettere dei valori e comunicare ad un certo tipo di individui con una modalità, con un registro. A loro interessa raggiungere uno scopo che può essere la maggioranza degli adepti o il riconoscimento o la vittoria di una battaglia.
Mordini.
Ma sì, e poi sono d'accordo con Patrizio. Poi vorrei aggiungere ancora una cosa. Che il navigatore internet, spesso, qui parlo anche, penso anche a tanti miei pazienti che mi hanno raccontato le loro esperienze, il navigatore internet ama anche scoprire, ama anche in qualche modo individuare qualche cosa che gli altri non hanno trovato. È un po' un cercatore di funghi, insomma. Per cui che succede? Succede che ciò che in qualche modo è chiaro ed esplicito ed evidente, trasparente, che quindi dovrebbe rassicurare, anche meno interessante, mentre in qualche modo colpisce scoprire nelle pieghe della rete ciò che nessun altro ha ancora scoperto e così via. E in alcune persone questo diventa molto pericoloso, perché alcune persone amano quelle che si chiamano le teorie della cospirazione, pensiamo al codice da Vinci, a queste storie così, cioè il pensare in fondo è un triste risultato del proprio sentirsi debole. Più uno si sente piccino, debole, privo di potere, più si illude a volte di trovare qualche segreto che gli dia una conoscenza, un potere. E allora che succede? Succede che il sito internet che ti spiega che c'è una congiura che va dai massoni al papa, agli ebrei, a non so chi altro, è il sito internet che finisce per affascinare tanti poverelli, la cui unica congiura è quella del verduriere che gli aumenta il prezzo. Però è talmente triste vivere in un mondo in cui l'unica persona che congiura contro di te è il verduriere, che è un sito internet che ti dice che invece congiura contro di te il grande maestro della massoneria, che poi è il papa, che poi è anche contemporaneamente il capo degli anziani di Sion, ecco lì che ti riempi di felicità e ti fa sentire una persona importante. È una triste constatazione, ma un dato di fatto che accade e che provoca danni psicologici non pochi, ecco. Devo dire che anche proprio come psicanalista credo che bisognerebbe fare un po' di igiene mentale rispetto a questi usi della rete.
C'è la possibilità di controllare internet come persona, cioè io che entro nella rete, quanto vengo influenzato da quello che leggo? Perché questo riporta un po' al tema delle relazioni pubbliche, perché anche a livello di amicizia ci si può influenzare. Quanto internet influenza?
Ma il problema difatti non è l'influenza, lei ha detto molto bene, anche noi viviamo in questo momento, lei con la sua domanda mi sta influenzando, io non ho mia risposta, cerco di influenzarla, l'influenza, la suggestione reciproca è un elemento fondamentale e costante nei rapporti fra gli esseri umani. Che cos'è che che invece deve preoccuparci.
In internet circolano, scusi se la interrompo, anche tante balle, perdonatemi il termine.
Assolutamente.
Ma il problema è proprio questo. Cioè, chi ti influenza deve sempre darti la possibilità, deve essere sempre trasparente, deve sempre darti la possibilità di reagire. Questo è un elemento di correttezza reciproca tra singoli esseri umani, ma anche con mezzi di comunicazione. Cioè, quindi un sito internet in qualche modo mi deve dare, una, la possibilità di verificare quello che dice. Cioè, quindi sempre darmi le fonti, è fondamentale. E poi contemporaneamente deve uscire dal proprio autoreferenza. Cioè, se io trovo un sito che ha soltanto link che sono all'interno di siti che dicono le stesse cose, beh, io mi devo preoccupare. Invece un sito che metta dei link su altri siti che sostengono opinioni diverse, beh, quello già è un sito che secondo me ha un elemento di affidabilità. Credo che si possa anche fare una lista di elementi di questo tipo che possono permettere di dare una valutazione di affidabilità in termini di trasparenza e di onestà. Poi uno può sostenere le castronerie che vuole, ma se le sostiene in maniera onesta e dà la possibilità a me di contestarle, beh, va bene, fa parte del gioco democratico, chiamiamolo così, no?
Dell'Anna, come le sette invece usano navigare, usano internet?
Fondamentalmente lo utilizzano intanto con i sistemi di propaganda classica trasformati, si può dire, in versione web 2.0. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quello che fino ad oggi è stato il volantinaggio agli angoli delle strade con le varie brochure oppure porta a porta e eventualmente in molti casi anche annunci di lavoro con proposte di lavoro che poi in realtà erano, diciamo così, come dire, delle porte nascoste per portare poi una persona, possibilmente un giovane in cerca di prima occupazione, all'interno della rete e della setta stessa. Li stanno trasformando utilizzando il mezzo elettronico, quindi creando il loro sistema di social networking e portando la loro comunicazione da un piano editoriale di carta stampata a un piano virtuale di sito web e creando le loro reti sulla rete stessa.
Sì, credo che appunto i sistemi siano questi. Ripeto, una cosa fondamentale è il tentativo di coinvolgere le persone direttamente facendole sentire protagoniste quando invece non lo sono. E poi è vero che lo stesso sistema per cui si faceva sentire, io mi ricordo, per età vengo da quel periodo in cui i giovani spesso erano coinvolti in movimenti politici e noi si veniva convinti, sedicenni, che da noi dipendeva il destino della rivoluzione o della reazione di quello che altro. È ovvio che un sedicenne che andava in quinta ginnasio ben difficilmente poteva decidere i destini di una nazione, ma quella era la percezione che ci veniva data e che poi ci permetteva di fare tante stupidaggini o comunque insomma di dedicare tanto tempo all'attività politica. Quello che fanno le sette è un po' lo stesso, cioè affidano alla persona, danno la sensazione alla persona a volte di un potere, di una importanza, di una centralità che poi evidentemente non c'è e che questa sensazione viene poi usata per produrre lavoro volontario, questa è la realtà.
Insomma. Mordini, c'è qualcuno che cerca se stesso attraverso la rete, cerca una propria identità costruita attraverso la rete?
Sì, questo sì. La rete, si è sempre detto che permette di costruire identità virtuali, ma non per questo meno vere. La rete può essere un sogno. Questo è un discorso molto bello che forse oggi non avremo tempo di fare, mi piacerebbe una volta avere il modo di fare. La rete è un sogno. Il mondo virtuale noi l'abbiamo inventato ben prima di internet, da sempre. Quando la notte dormiamo, noi creiamo Internet 2, il social network è la nostra mente. E la rete è la proiezione fuori di noi dei sogni. E questa è la grande potenza della rete, il grande rischio della rete e guardate anche il grande rischio psicologico, perché quando uno rimane intrappolato nei propri sogni diventa matto. I sogni sono fondamentali, ma bisogna essere capaci di uscire in continuazione dai sogni ed entrare nella realtà e poi dalla realtà rientrare nei sogni e di seguito, perché se invece si rimane intrappolati nei sogni, i sogni diventano degli incubi.
Noi dobbiamo purtroppo chiudere e l'argomento è estremamente interessante. Un'ultima domanda la facciamo a Dell'Anna. La internet può cambiare i valori di una religione, la tradizione storica di una religione? ha questa forza?
Quello che posso rispondere a, diciamo, due facce. Da una parte, secondo me, internet può rafforzare questi valori. Naturalmente parliamo sempre dell'uso che si fa della macchina, quindi non è internet ma sono le persone che accedono ad internet. Da una parte può rafforzare questi valori nel momento in cui parliamo di condivisione, parliamo di possibilità di reciproca conoscenza, possibilità di espandere la condivisione dei valori stessi, la condivisione delle esperienze, la possibilità offerta proprio dal social network nel web 2.0 di conoscere e scambiare opinioni, fatti, eventi l'uno con l'altro in tempo reale. Dall'altra, il problema fondamentale è quello che questo non viene mediato ancora, non può essere controllato e può essere lasciato in qualche modo sia a sette sia a persone che non hanno un retroterra culturale.
Quindi mi sembra il controllo della rete sia un tema che più volte in questa nostra chiacchierata oggi è emerso. A lei, Mordini, la conclusione veramente breve di questa nostra chiacchierata.
La conclusione è molto semplice, un invito a tutti coloro che sono interessati a partecipare a questa giornata di studio a Roma il 4 aprile, sabato 4 aprile, dalle 10 del mattino alle 5 del pomeriggio. Bisogna iscriversi, contattate il Centro per la Scienza, la Società e la Cittadinanza di Roma, che promuove la giornata insieme alla Società Italiana di Psicologia della Religione. Potete mandare un'email alla cssc@cssc.eu per iscrivervi. Gli relatori sono tanti, si va dal past president della Società Italiana di Psichiatria.
Comunque l'appuntamento è sabato 4 aprile alla Chiesa di San Lorenzo ai Fori Imperiali a Roma.
Ai Fori Imperiali.
Un'ultima domanda, Mordini, potrebbe essere il tema di un'altra trasmissione. Oggi c'è qualcuno che ha paura delle religioni? Qualche potere forte?
Potere forte.
Potere politico.
Sì, sì, sì.
Potere.
Tutti i poteri politici oggi hanno paura delle
religioni. Economico.
Sì, ma perché la religione, ciò oggi, se c'è qualcosa di rivoluzionario, per davvero è la religione.
Ci fermiamo qui. Grazie a Emilio Mordini, psicoanalista, grazie a Patrizio Romano Dell'Anna, psicologo. Appuntamento su questi temi, ve lo ricordo, sabato 4 aprile alla Chiesa di San Lorenzo nei Fori Imperiali a Roma. Da Luca Collodi è tutto, grazie a Massimiliano D'Angelo per la parte tecnica, Eva Orman, Elena Colson. A più tardi.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.